dalla libreria Casa Italia dello spazio sociale Roccaforte di Bolzano, libri belli e ribelli, il programma di Radio Bandiera Nera sugli approfondimenti librari delle nuove uscite dell'editoria non conforme italiana, condotto da Andrea Bonazza con gli autori degli ultimi libri belli e ribelli.
Rieccoci qua, buon lunedì mattina, ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Ben ritrovati a Libri Belli e Ribelli, la vostra rubrica che attraversa i libri, i testi dell'editoria non conforme italiana. Oggi ospite con noi, ma in realtà è appuntamento fisso su Radio Bandiera Nera, l'abbiamo ascoltato anche poc'anzi, ricordiamo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9 c'è sempre il nostro mitico Simone Di Stefano. Ciao Simone!
Salve, buongiorno a tutti!
Ok Simone, allora... Noi ti sentiamo tutte le mattine, dobbiamo dire la verità, sei la trasmissione di Radio Bandiera Nera che catalizza in assoluto più ascolti, e questo perché c'è un enorme interesse anche rispetto alle, oltre alla tua figura politica conclamata, anche alle tue argomentazioni. Tra le tue argomentazioni oggi affrontiamo quella che magari... E anche interagendo con te sul, lo ricordiamo, canale Radio Bandiera Nera, redazione RBN, come? Su Telegram, però redazione RBN Dopbox, come si chiama? Dopbox, giusto Simone? Non mi ricordo bene io.
Sì, allora io interagisco principalmente sul canale Telegram, che è redazione RBN, nel senso basta andare sulla barra del search, scrivere redazione RBN e ne esce una con il logo della radio, e insomma ci si iscrive lì, cioè ci si iscrive, basta attivare il bot e poi si può comunicare con me e con tutti gli altri presentatori delle varie trasmissioni nell'arco della giornata, quindi quella è la chat aperta in cui si può comunicare con tutti.
Esatto, perfetto. E nelle ultime settimane, anzi negli ultimi due mesi, perché ormai sono passati due mesi, giusto, dall'uscita del tuo libro Una Nazione?
Sì, credo più o meno di sì.
In circa due mesi, e quindi anche in piena fase di lockdown, abbiamo avuto questa perla editoriale edita, lo ricordiamo, da Altaforte Edizioni, dove il buon Valerio Benedetti, ricordiamo, il giornalista e redattore, se non vorrei fare errori, redattore del Primato Nazionale, insomma, ti intervista. E in questo libro, tra l'altro, che ce l'ho qui davanti, prefazione di Antonio Maria Rinaldi, e costa 15 euro, disponibile in tutte le librerie, ma non proprio tutte, giusto Simone? C'è stato un boicottaggio anche questa volta, no?
Beh, insomma, suppongo che da Feltrinelli non lo trovate, e poi è sempre meglio preferire i canali di vendita legati, diciamo, non voglio dire al nostro mondo politico, però a un'area sovranista vasta. E comunque, se devo comprare, io preferisco comprare su latestadiferro.org o direttamente sul sito di Altaforte Edizioni.
Giustamente.
Si trova anche su Amazon, si trova anche da Mondadori, si trova in un sacco di posti, purché non sia la Feltrinelli, però insomma, sempre meglio preferire i canali diretti, almeno per chi è più dentro al movimento.
Assolutamente, assolutamente. Magari un giorno, chissà, lo troveremo anche in autogrill, piuttosto che questi palosissimi libri di Renzi che ogni tanto si vedono parcheggiati con la polvere vicino alle casse degli autogrill. Un giorno magari troveremo anche il tuo. E, parlando però anche di boicottaggio, ultimamente c'è stato un boicottaggio, due settimane fa se non erro, e un boicottaggio social, l'ennesimo boicottaggio social che ha subito questa volta Altaforte Edizioni per aver pubblicato appunto sul social network l'immagine, la copertina del libro che presenta insomma la tua fotografia.
Eh sì, perché a quanto pare o c'è un algoritmo o c'è una squadra di scienziati pagati da Zuckerberg che sostanzialmente segnala ogni volta che appare la mia faccia, nel caso della faccia suppongo sia più un algoritmo di riconoscimento facciale, per cui essendo io bannato da Facebook in quanto persona pericolosa e dedita a un'attività, secondo loro, di diffusione dell'odio e di un sacco di altre cose, chiunque pubblica la mia immagine viene bannato, compreso Altaforte.
Esatto.
Ovviamente rientra nel quadro della vicenda della pagina di Casa Pound Italia, che sono stati obbligati a riaprire, hanno perso già due passaggi in giudizio, E quindi sulla base anche di come finirà la vicenda della pagina di Casapound Italia ci adopereremo, credo, per ripristinare la mia e quindi per evitare tutti questi boicottaggi sulla mia immagine, sulla mia faccia.
Esatto, giustamente, anche perché veramente è una realtà distopica che ci porta di fatto in una dittatura orwelliana reale, cioè addirittura riconoscere i tratti somatici di una persona per bannarli da quello che dovrebbe essere comunque una piattaforma in teoria democratica, cioè è quanto di più assurdo ci possa essere, sia a livello globale ma anche e soprattutto a livello nazionale, perché Simone stesso ci ricorda tutte le mattine su Radio Bandiera Nera che l'Italia dovrebbe essere una repubblica sovrana, quindi che dovrebbe rispondere a una Costituzione che dovrebbe tutelare anche le voci, diciamo, fuori dal coro, anche le voci scomode a un determinato sistema di potere che dovrebbe essere democratico. Proprio su questo adesso ti faccio la prima domanda, Simone. La sovranità nazionale, l'Italia sovrana, che però sta perdendo la sua sovranità, appunto, anche grazie tra virgolette, all'Unione Europea. Simone.
Beh, questo è il tema principale del libro, ovviamente è il tema principale anche un po' dell'ultima parte dell'attività politica di Casapound, finché correva ancora sulle schede elettorali, ma è il tema principale di sempre, insomma. La nostra nazione non può vivere senza sovranità, non solo la nostra, ma qualunque nazione, una volta tolta la sovranità e lasciato il comando alle organizzazioni internazionali cessa di esistere di fatto, no? E quindi è una battaglia non solo dell'Italia ma di ogni nazione del mondo. Noi riteniamo che ancora la nazione, lo Stato e i confini che determinano quella nazione, che sono il frutto di una storia, nel caso dell'Italia trimillenaria, non debbano avere organismi internazionali che si adoperano, insomma, per determinare scelte che non sono mai nell'interesse del popolo italiano. Quindi la sovranità vuol dire riprenderci le chiavi di casa e decidere nel nostro territorio cosa è meglio per noi, senza stare a sentire i desiderata, appunto, delle organizzazioni internazionali, che poi sono sempre delle macchine alla cui guida c'è il capitalismo internazionale, la finanza internazionale, i grandi gruppi finanziari, i soldi e i soliti personaggi, insomma, i Soros, i Bill Gates, questa gente qua. Per noi vale più il popolo nella sua complessità, nella sua collettività, rispetto a questi interessi, e la battaglia della sovranità è tutta qui. E quindi chi è sovranista deve decidere, deve dire che in un dato luogo, in un dato territorio, dentro dati confini, comanda il popolo che vive lì e non comanda nessun altro. Questa è la battaglia sostanziale per la sovranità.
Esattamente. In un pezzo, tra l'altro, della prefazione del tuo libro, che affronta anche quella che appena trascorsa, diciamo, ma che ancora ci siamo mezzo dentro, e che affronta appunto quella che è stata l'epidemia coronavirus, e si riporta che gli unici che si sono salvati nella burrasca, diciamo, di questa epidemia, a livello, stiamo parlando ovviamente a livello politico economico per gli ascoltatori, gli unici che si sono salvati sono stati gli stati nazionali e sovrani, di cui i globalisti avevano con troppa fretta diagnosticato la morte. In realtà invece Simone ci ricorda più volte che non è stata una morte, cioè non è avvenuta questa famosa morte auspicata, che poi alla fine è un omicidio vero e proprio, no, delle nazioni sovrane, ma forse questa epidemia coronavirus ci ha portato anche a, come possiamo dire, stringerci all'interno dei nostri confini. È andato a mettere in discussione determinate teorie internazionaliste, globaliste, che anche in Unione Europea auspicavano, no Simone?
Beh, certamente, anche e soprattutto dal punto di vista della globalizzazione della produzione di determinati beni, ci si è resi conto plasticamente che andare a produrre determinati macchinari medico-sanitari o determinati presidi ospedalieri all'estero ha fatto poi che sì, che durante l'epidemia noi non si riuscisse a trovare più le mascherine, i camici, i respiratori, semplicemente perché venivano fatti da altre parti del mondo e non riuscivamo più a farli arrivare qui, perché la globalizzazione era finita e ogni nazione cercava di accaparrarsi tutto ciò che passava sul suo territorio, che magari era destinato all'Italia. Tu compravi all'estero, esatto, una partita di mascherino respiratori e questi venivano bloccati nei vari passaggi di frontiera. E quindi sostanzialmente ci ha ricordato che è necessario che le cose importanti e fondamentali vengano prodotte nelle nazioni che possono produrle, come l'Italia, che è una nazione che può produrre tutto, e non si capisce perché abbia abbandonato determinate linee di produzione, soprattutto dal punto di vista di questi presidi medico-chirurgici. E tutta un'altra serie di cose hanno fatto sì che sia rimasta una grande discussione. Addirittura un paio di giorni fa, qualche giorno fa, ho letto su un giornale anche la Merkel nella sua politica di recupero dell'Unione Europea, no? Che a noi ovviamente ci sta altamente sulle scatole, però fra le varie cose, fra le varie sciocchezze della digitalizzazione, del clima, di tutte quante le cose, mette anche l'accento sul fatto che bisogna riportare le produzioni in Europa. Insomma, se ne sono resi conto tutti, anche finalmente, i globalisti più spinti, che la globalizzazione così come l'avevano immaginata non può funzionare. Però non basta, perché ovviamente le nazioni che si salvano, come dicevate e come dicevamo, sono quelle che hanno la piena sovranità, in questo caso le nazioni che hanno la propria banca centrale e la propria moneta. Pensiamo agli Stati Uniti, il Giappone, la Gran Bretagna o tanti altri che sono riusciti ad intervenire nella crisi economica, appunto facendo dei piani di investimento, monetizzando il necessario. Noi qui in Europa stiamo ancora ballando, aspettando che si prendano delle decisioni, mentre il baratro è dietro l'angolo, perché settembre-ottobre, con lo sblocco dei licenziamenti e tante altre cosine simpatiche, è veramente dietro l'angolo, e ancora non abbiamo preso sostanzialmente una decisione, semplicemente perché i nostri amici europei e nord europei vorrebbero che noi semplicemente ci indebitassimo mani e piedi con loro, perdendo totalmente la nostra sovranità. E questo succede perché non abbiamo la nostra banca centrale e non abbiamo la nostra moneta, contrariamente appunto alle altre nazioni.
Esattamente, con le aziende che negli ultimi anni hanno anche delocalizzato, e adesso si sono trovate anche in questa fase di coronavirus, si sono trovate, come possiamo dire, incasinate, passatemi il termine, a poter reperire la merce che alla fine è loro, ma viene prodotta all'estero. Quindi tutto un serpente malato che continua a mordersi la coda. E se prima Simone, ma anche i vari militanti di Casa Paolo, ma anche di altri movimenti, passavano da pazzi visionari, in realtà invece la crisi legata al coronavirus ha messo in luce tutte queste cose. A tal proposito, io leggo anche adesso, permettimelo Simone, leggo anche un passaggio sempre dal tuo libro, dove Valerio Benedetti te la butta lì e ti dice: ma la globalizzazione, si dice, porta più ricchezza a tutti. La tua risposta, che per me è perfetta e vorrei sentirla più spesso anche dai grandi big della politica italiana, tu rispondi secco: no, la globalizzazione porta semmai più povertà a tutti, peggio, riporta indietro quelle nazioni che erano riuscite a trovare un equilibrio sociale dove non c'erano più differenze abissali tra classi agiate e classi umili. Secondo la logica della globalizzazione, infatti, noi dobbiamo abbassare i nostri standard salariali per conformarli a quelli degli altri. Non sono cinesi e indiani che si adeguano ai nostri livelli di stipendio e garanzie sociali, ma siamo noi, in pratica, che diventiamo indiani e cinesi, e così facendo finiamo per impoverire la nostra classe lavoratrice e i nostri ceti medi. In breve, è tutto il mondo che ci rimette. Questo è un epitafio della globalizzazione, cioè, nel senso, è ciò che alla fine tutti noi pensiamo, almeno parlo dei lavoratori. Poi ovviamente quando parliamo della sinistra è pieno di dipendenti pubblici, o che ne so io, senza nulla, cioè nulla togliendo ai dipendenti pubblici, per carità, però loro, la maggior parte delle persone di sinistra, degli elettori di sinistra, hanno un lavoro abbastanza agiato, o comunque che non mette in discussione i salari, eccetera eccetera. Quello che invece è il mondo del lavoro vero italiano, la classe lavoratrice, su queste cose si scontra quotidianamente, e tu qui dai in poche righe un quadro perfetto del marcio, diciamo, che ci troviamo oggi.
Sì, sono anni comunque che andiamo dicendo questo. Ricordo ancora una trasmissione di Formigli, quando ha invitato 3 volte, 4 sì. volte al massimo per fare i soliti processini politici, ma già la prima, una addirittura, non mi ricordo, di tanti anni fa, ancora non ero neanche in giacca e cravatta, e già parlavo di questi temi, no? Dicendo, ma guardate che la globalizzazione vuol dire abbassare i nostri standard, perché se i nostri prodotti sono in competizione, se i nostri prodotti agricoli sono in competizione con i prodotti agricoli fatti dagli schiavi in Nord Africa o in Asia, va da sé che per produrli qua allo stesso prezzo, per essere concorrenziali, noi dobbiamo ridurre schiavitù i lavoratori che producono i pomodori e gli ortaggi, che sono dei grandi temi dell'immigrazione. Cioè, è chiaro, certo, che se tu togli, ti metti in concorrenza con chi produce a certe condizioni, devi produrre anche tu a queste condizioni, ma i lavoratori italiani in tanti lo hanno capito, perché i salari sono fermi o se non addirittura si sono abbassati negli ultimi 20 anni, e c'è una precarietà del lavoro che è assoluta e totale, e questo è il frutto appunto della globalizzazione. Purtroppo questi temi, come dici te, spesso non si sentono, ecco.
Certo, certo. Simone, allora partiamo subito col primo break pubblicitario. Pubblicitario, scusami, sonoro, anzi facciamolo anche pubblicitario. Ricordiamo Una Nazione, Simone Di Stefano, intervistato da Valerio Benedetti per Altaforte Edizioni, nuovo libro, insomma a 2 mesi, uscito per Altaforte Edizioni al costo di 15 euro. Si può ordinare sul sito www.altafortedizioni.it o sui vari siti della Testa di Ferro e di tutto il resto che riguarda l'editoria non conforme italiana. Oltretutto, permettimelo anche Simone, lo si può acquistare anche all'interno di tutte le sedi, credo almeno quasi tutte, di Casa Pound Italia su tutto il territorio nazionale. Allora, mandiamo subito il primo pezzo. Direi Fantasmi del passato, il nostro grandissimo Giulio Di Lecce e tutta la sua crew pugliese, con la canzone bellissima Danza sulle macerie. We'll be right back. ritrovati ascoltatori di Radio Bandiera Nera, sempre qui a Libri Belli e Ribelli. Oggi con noi il buon Lorenzo Molinari in regia, Andrea Bonazza a questo microfono e a collegamento telefonico l'autore del libro edito da Altaforte Edizioni, Una Nazione, autore che sentite tutte le mattine su Radio Bandiera Nera e che non siete mai stanchi di ascoltare, quindi ve lo facciamo ascoltare anche adesso, il nostro mitico Simone Di Stefano. Simone, rieccoci qua. Allora,
eccoci qua.
Abbiamo parlato prima sovranità nazionale, abbiamo parlato prima di tutti quegli aspetti della globalizzazione che vanno a strangolare le nazioni da ogni punto di vista, quello politico, quello a quello economico e lavorativo. Adesso parliamo di un'altra cosa che invece incombe su tutta Europa, ma l'Italia in particolare, che è ciò che ci interessa, e stiamo parlando del MES, questo meccanismo di stabilità europeo che di fatto non tutti i nostri ascoltatori, mi auguro di sì, però non tutti i cittadini del popolo italiano conoscono bene, e purtroppo tante volte viene messo in secondo piano, perché fondamentalmente il popolo italiano è abituato, la Vox Populi è abituata ad ascoltare quelli che sono, abbiamo descritti prima, come i big della politica, e in base a quello che i big della politica dicono, per presa di posizione, per scelta di campo, decidono poi se essere pro o contro una determinata cosa. Allora, lasciando perdere quelle che possono essere le posizioni magari di Forza Italia, che secondo me sono da mettersi le mani nei capelli, e anche secondo te per quello che ci riporti appunto tutte le mattine su RBN, però il MES spiegato concretamente, con tutti i suoi pericoli, cos'è?
Il MES è una trappola, intanto chiariamo a tutti, sì, che il MES è un debito, perché qui sembra, lo stanno dipingendo i globalisti, lo dipingono come se fosse un regalo, no? Come se fosse la busta del nonno con i soldi sotto l'albero di Natale, e non è così. Il MES è comunque un prestito da parte di un fondo dove dentro ci sono sempre i soldi nostri, quindi la solidarietà dell'Unione Europea, per cui si prendono i soldi nostri e poi ce li prestano, per dirci addirittura come spenderli. E l'utilizzo di questo fondo è vincolato a, in questo caso nel caso del MES, in questa tranche specifica è vincolata a delle spese sanitarie che però rientrano nell'emergenza Covid, e quindi comunque non potrebbero essere utilizzati, così come dice il PD, no, per ammodernare gli ospedali, per assumere, esatto, personale, cioè tutte queste cose non si potrebbero fare comunque con il MES, perché dovrebbe essere solo per l'emergenza legata al coronavirus. Però sta di fatto che sostanzialmente aderire a questo fondo salva stati, che già il nome, no, ti chiarisce che è un fondo salva stati, se io aderisco a un fondo salva stati sto dichiarando all'universo mondo che il mio stato ha bisogno di essere salvato, e l'Italia non ha bisogno di essere salvata, anzitutto perché ha un grande patrimonio di risparmio privato all'interno dei conti correnti tutti gli italiani, poi perché quando va sul mercato emette titoli di Stato, questi vengono comprati tutti, anzi c'è una richiesta superiore rispetto a quanti l'Italia ne emette, quindi vuol dire che possiamo tranquillamente finanziarci da soli sui mercati senza problemi, e quindi non avremmo nessun bisogno di richiedere questo meccanismo europeo di stabilità, che ha delle clausole che sono scritte in dei trattati che non sono stati cambiati. Queste clausole dicono che se tu non rispetti i piani, non restituisci, non tieni il debito dentro certi parametri, insomma, o come tu aderisci a questo fondo salva stati, appena un parametro va fuori dal contesto, immediatamente l'Unione Europea può intervenire per importi questo, questo e quest'altro, per importi quelle riforme, lacrime e sangue, che sono sempre quelle, tagliare le pensioni, tagliare gli stipendi, tagliare i dipendenti pubblici, tagliare la spesa pubblica, privatizzare la sanità. Insomma, è un disco rotto che conosciamo da tanti anni. Ecco, aderire al MES vuol dire semplicemente consegnarci mani e piedi all'Unione Europea e lasciar decidere poi tutto quanto a loro. Ma il bello è che ovviamente non ne abbiamo bisogno, no? Perché comunque è sempre un prestito e potremmo finanziarci ugualmente sui mercati senza nessun problema. I sostenitori del MES dicono che costa meno, in realtà non costa meno, perché semplicemente anche quando l'Italia si finanzia sui mercati ed emette BOT, quelli che poi vengono riacquistati, perché c'è un piano di riacquisto dalla Banca Centrale, quelli che vengono riacquistati sul mercato secondario dalla Banca Centrale, gli interessi di quel debito vengono restituiti all'Italia, quindi sostanzialmente, anche per non entrare troppo nel tecnico, ci conviene molto di più indebitarci con i BOT e con gli altri strumenti tradizionali piuttosto che con il MES. Tra l'altro Casapound chiede da tempo, da prima degli altri ovviamente, no, il ricorso ad un'emissione speciale di titoli di debito riservata solo agli italiani, che paghi un buon interesse anche remunerativo, ma che sia riservata soltanto ai risparmiatori piccoli e medi italiani. Quindi che vuol dire? Che se noi compriamo questo debito con il nostro stesso popolo e teniamo il debito in casa, lo Stato poi quegli interessi di quel debito lo pagherà ai cittadini italiani, quindi terrà all'interno della nostra economia quelle risorse pagate di interessi. Quando invece ci andiamo a indebitare sui mercati internazionali o con i fondi speculativi o col MES o con altre cose, quei soldi di interesse finalmente li perdiamo. Quindi ci conviene 100.000 volte impegnarci ed indebitarci con il nostro popolo, che vuol dire una grande, grande garanzia di sicurezza che la nazione non fallirà mai. Infatti il Giappone non fallisce, perché se tutto il debito è in mano ai giapponesi, non è che i giapponesi, qualsiasi cosa succede, da Fukushima a qualsiasi altra cosa, si riversano a vendere il debito giapponese.
Ottimo esempio.
È un rapporto fra lo Stato e il suo popolo, e quindi questo è l'obiettivo che noi dovremmo raggiungere. Infatti Casapound ha proposto un indebitamento di questo tipo. Invece qua corrono tutti a farci indebitare al MES. Speriamo insomma che tengano duro sia gli amici sovranisti della Lega e di Fratelli d'Italia, ma soprattutto che il 5 Stelle riesca a tenere questa posizione, perché sai che il 5 Stelle è molto contrastato sulla vicenda del MES, sanno che ci perdono la faccia se lo fanno partire, e quindi sostanzialmente per una mera questione elettorale loro sono ancora quelli che si oppongono all'attivazione di questo MES. Ma tanto poi dietro l'angolo c'è il Recovery Fund, e questa è tutta un'altra storia.
Certo, mi viene da pensare... mi viene da usare la parola proprio, soprattutto perché riguarda poteri sovranazionali, alla parola usura, cioè parafrasando Shakespeare, siamo un po' nelle mani di un Shylock che un giorno pretenderà le libbre di carne del popolo italiano, pretenderà che quelli che sono i sacrifici dei lavoratori del nostro popolo diventino sempre più col bastone sulla schiena, diciamo, sempre più curvi a lavorare per potenziare.
Te lo propongono così, caro Andrea, te lo propongono come il classico usuraio, quando viene lì, ti gira intorno, ti dice: ma non ti preoccupare, ci sono questi soldi, ma sì, non me li devi restituire, ma me li restituirei quando vuoi. Cioè, è il classico ragionamento che fa l'usuraio quando viene a prestarti i soldi. Quindi noi questa mela avvelenata, così come Biancaneve che arriva alla strega che ti dice mangia la mela, non la dobbiamo prendere assolutamente, perché questa nazione, ripeto, ha tutti i fondamentali per fare da sola, non ha bisogno di nessuno, non ha bisogno di aiuti, non ha bisogno di fondo dal passato, ha solo bisogno di una banca centrale che faccia il suo lavoro e magari anche di una moneta sovrana, perché siamo ancora una grande nazione industriale, vendiamo armi in giro per il mondo, estraiamo petrolio in giro per il mondo, abbiamo la quarta riserva aurea del pianeta, abbiamo uno dei più grandi risparmi privati nei nostri conti correnti, quindi non abbiamo veramente bisogno di nessuno. Ci abbiamo soltanto una classe mediatica di giornalisti annidati dentro le redazioni del giornalone unico globalista, che è La Sette, Corriere, La Stampa, e che dalla mattina alla sera ci tartassa con la propaganda. Questa è la realtà.
Esatto, con un ordine dei giornalisti costretto tra l'altro a rispondere, perché poi chi comanda l'ordine dei giornalisti italiani sono sempre le stesse persone che dettano le linee guida, diciamo così, lavorative per quanto riguarda appunto il giornalismo. Il nostro buon Lorenzo Molinari in regia ne sa qualcosa, visto che si trova a lavorare tra virgolette volontariamente su Radio Bandiera Nera anziché continuare con la sua professione ormai finita nel bidone. Comunque queste sono le particolarità della dittatura europea, anche se vogliamo. E a tal proposito adesso, Simone, ti faccio una domanda che è abbastanza critica, nel senso, il mondo della, chiamiamola, destra non conforme, destra radicale, come vogliamo chiamarla, è spaccato a un certo punto, si spacca, succede soprattutto negli ultimi mesi, lo vediamo molto di più anche su Twitter, dove alcune persone, bravissimi, mi piace usare la parola camerati, comunque bravissime persone del, del nostro, che appartengono al nostro mondo politico, a un certo punto, passatemi il termine, la frecciatina, il termine della frecciatina, comunque a un certo punto si fanno abbindolare o vengono pescati a quest'esca, no? Dell'Unione Europea. Unione Europea che però non è, che ne so io, l'Europa nazione, l'Europa dei popoli, auspicata negli anni scorsi, nelle generazioni scorse. È un sistema politico, Simone, che sta in piedi solo perché esiste una banca centrale europea, giusto? Cioè è la banca centrale europea che comanda questo sistema politico continentale europeo.
Sì, ma il bello è che l'Unione Europea ha come obiettivo la cancellazione delle nazioni che ne fanno parte. Quindi non è che stiamo parlando di unità di nazioni e di identità che poi ne creano una più grande, che è l'identità della nazione europea. Qui è il contrario, cioè quello a cui si tende è di cancellare le sovranità e quindi cancellare le identità nazionali per avere qualcosa di diverso, che è sempre, diciamo così, un'avanguardia del globalismo, cioè di quella mentalità per cui non dobbiamo più avere nessuna identità, da quella nazionale a quella sessuale, a qualunque, no? Cancellare le radici. Certo. La nostra storia e proiettarci in un futuro in cui appunto non ci sono più le statue, non ci sono più simboli. Se voi andate al Parlamento Europeo in visita, entrerete e troverete una cosa che assomiglia molto all'Ikea, cioè non c'è niente, non c'è un crocifisso, non c'è una divinità, non c'è una statua, non c'è un cazzo che ricordi minimamente la nostra identità. Tutto è asettico e tutto volto a creare l'uomo nuovo globalista, no? Che è un uomo che non è né uomo né donna, né italiano né tedesco, ma è un qualcosa di diverso costruito appunto ad uso e consumo del grande capitale internazionale, e questa è la realtà dei fatti. Se noi vogliamo un'Europa nazione, quella sognata in precedenza, noi dobbiamo assolutamente rivendicare le identità e le libertà dei popoli all'interno dei confini nazionali. Qui l'unica Europa che si può costruire è quella in cui c'è una banca centrale che stampa, che compra tutto il debito delle nazioni europee. Quando gli italiani decidono di voler fare qualcosa e vogliono emettere titoli di debito per fare questo qualcosa, ci deve essere una banca centrale che compra quei titoli per fare quel progetto. La moneta comune può funzionare solo così, se nessuno va a dire a casa degli altri che cosa devono fare. Cioè non possiamo creare un'Europa nazione se i tedeschi devono venire a sindacare, se noi dobbiamo fare il corridoio adriatico o il ponte sullo stretto di Messina, no? Così come gli italiani non dovrebbero andare a sindacare che cosa si fa a Tallinn o che cosa si fa a Budapest per quanto riguarda le opere pubbliche. L'unica nazione europea che noi possiamo immaginare con una moneta comune è quella dove ognuno fa il cavolo che gli pare all'interno dei propri confini nazionali. Allora forse possiamo immaginare un'Unione Europea, ma purtroppo per creare questa cosa qui noi dobbiamo smantellare prima quella con la bandierina blu e le stelle gialle, perché quella lì è l'ostacolo più grande a fare anche un altro tipo di Europa. E questo mi dispiace che non si capisca all'interno di questo ambiente per i sostenitori dell'Unione Europea, ma se prima non chiudiamo quella storia lì, non smantelliamo questa roba qui, non possiamo creare l'altra Europa. Ecco.
Pienamente d'accordo. Tant'è che l'anno scorso, quando andai a Bruxelles nel periodo delle elezioni europee, l'anno scorso, 2 anni fa, adesso non ricordo, una delle cose, permettimelo perché comunque mi interesso di architettura, mi piace molto, una delle cose che mi colpì subito all'occhio era questo quartiere ultramoderno e assettico che è il quartiere dell'Unione Europea, perché è una città nella città praticamente, a Bruxelles, che va a sormontare prepotentemente, a demolire quello che è invece quello che doveva essere il contesto armonioso delle case tradizionali, ma anche alcune in stile razionalista che ci sono intorno al quartiere. Entrando all'interno del quartiere dell'Unione Europea, quindi del Parlamento Europeo, ci si accorge da subito com'è, almeno per chi si intende di architettura, com'è fortissima l'impronta decostruttivista che c'è in ogni palazzo praticamente. Lo stesso palazzo del Parlamento Europeo, tutto quello che dovrebbe essere un ordine armonioso legato alle, anche l'architettura del passato fino agli anni 50, parliamo del razionalismo adesso nello specifico, viene interrotto con un'ideologia architettonica decostruttivista. E il decostruttivismo, secondo me, è più che in architettura, è proprio un'ideologia, ideologia malata che punta appunto a rompere l'ordine, l'ordine della bellezza e naturale delle cose. C'è un architetto che non cito il nome, uno perché non me lo ricordo, due perché non me ne frega niente di fargli pubblicità, un architetto, non mi ricordo se è olandese o forse proprio belga, decostruttivista, che lui praticamente studiò questo tavolo, cioè all'interno ovviamente di un appartamento, quindi fece tutto il rendering dell'appartamento, questo tavolo dove al centro del tavolo c'è una colonna, diciamo, quindi c'è qualcosa che vada a rompere quello che è l'ordine familiare. E questi sono simboli, non sono solo manie di architetti o artisti, sono proprio simboli messi lì apposta per andare a distruggere quella che dovrebbe essere l'armonia, passatemi il termine, tradizionale che dovrebbe legare invece i popoli europei. Poi vabbè, purtroppo c'è gente stupida che queste cose se le compra e fa bene anche a buttarci un sacco di soldi, cazzi loro. Però noi ovviamente auspichiamo bene ad altre opere d'arte, auspichiamo bene anche ad altre opere politiche. Detto questa mia ennesima cavolata, adesso mandiamo il prossimo pezzo e direi che ci stanno benissimo i nostri cari vecchi, no, perché sono molto giovani, i nostri cari Bronson, quindi Tiger Punk romano, e la canzone ovviamente è Fuck You. Ci sentiamo dopo. Eccoci qua, ben ritrovati, redazione di Radio Bandiera Nera Bolzano, Libri Belli e Ribelli, con noi in studio Lorenzo Molinari in regia, Andrea Bonazza che vi sta parlando e collegamento telefonico Simone Di Stefano, il nostro grande Simone Di Stefano, che oggi ci presenta appunto il suo libro Una Nazione, edito da Altaforte Edizioni. Simone, allora, poc'anzi abbiamo parlato del MES, del Meccanismo Europeo di Stabilità, abbiamo parlato di quanto i popoli europei si sentano, cioè anzi non si sentano, sono in gabbia all'interno di quella che comunque è una loro patria, ovvero il continente europeo, nello specifico politicamente parlando dell'Unione Europea. Però ci sono anche altri esempi, ci sono anche altri, mi piace usare questa parola, blocchi, da quello statunitense arrivando a quello russo, arrivando a quello cinese, tanto in discussione in questi giorni, a quello giapponese che tu hai citato prima e troppo spesso non viene mai citato dalla politica mainstream. E poi c'è anche un altro blocco che l'Italia purtroppo sembra essersi dimenticata o sembra essersi arresa a rivendicarlo a livello di alleanza o amicizia, che è quello mediterraneo, comunque quello medio orientale, no? Quello per cui, passatemelo, i grandi politici del passato, a prescindere dai loro schieramenti politici, come potevano essere Fanfani, Mattei, molti altri, tra cui anche Cossiga, o gente che comunque a me per mille cose fa schifo, però hanno portato avanti una politica di alleanza di risorse, di alleanza politica, economica in Medio Oriente. E Simone, secondo te, e tu nel libro lo scrivi chiaramente, ma non è che lo diciamo adesso per non svelare nulla del contenuto del libro, però secondo te questi blocchi, in tutti questi blocchi qua, l'Italia che ruolo ha? Come si dovrebbe muovere?
Beh, l'Italia sta perdendo ogni ruolo, ovviamente, basti pensare che abbiamo Di Maio a fare il ministro degli esteri, ma... cioè parliamo proprio del nulla, non lo so, stiamo perdendo la faccia a livello internazionale su tutti i fronti, stiamo andando a traino di, come dire, il vento, perché non hanno nessuna preparazione i nostri, non hanno nessuna volontà soprattutto di essere un po' più duri laddove serve. L'Italia deve rivendicare un ruolo ovviamente internazionale, non può farlo soprattutto perché è all'interno dell'Unione Europea, quindi l'Unione Europea ha uscito un po' tutti i ruoli e tutte le identità al suo interno, però c'è qualcuno che ancora spinge per un ruolo internazionale forte, che è la Francia in questo caso, che sta andando in Nord Africa a scompaginare tutti gli interessi italiani che abbiamo costruito negli ultimi 70 anni, 80 anni. E quindi la subiamo molto questa vicenda. Noi diciamo da tempo di intervenire in Africa con un ruolo predominante in Libia, un po' per riportare la situazione dell'immigrazione sotto controllo e un po' per dire che siamo pronti a tutelare fortemente i nostri interessi anche energetici. Fare questo passo accrediterebbe l'Italia sullo scenario internazionale come giocatore, visto che tanto poi come giocatori noi siamo presenti negli scenari internazionali quando andiamo a combattere le guerre degli altri, no? Esatto. Ogni volta che c'è stato negli anni scorsi l'intervento militare mondiale o dell'ONU, dei caschi blu, tutte queste cose qui, noi eravamo sempre in prima linea, abbiamo riportato a casa le bare a volte nel tricolore, però non abbiamo mai rivendicato questa nostra posizione per dire guardate che noi siamo qui ovunque, però qui in Libia nessuno muova un dito perché, che ne so, altrimenti ritiriamo i nostri contingenti dall'Iraq, dall'Afghanistan, ci ritiriamo da fare l'operazione di cuscinetto che si fa fra l'Israele e il Libano, perché è un'altra operazione importante che porta avanti l'Italia da tempo. Se ci ritiriamo da tutti gli scenari, qui va tutto carte 48, quindi in Libia potevamo far valere il fatto di avere i nostri soldati in giro per mezzo mondo per dire guardate, sulla Libia non si discute, questo è interesse italiano e qui siamo presenti. Ma tutta questa roba qui ovviamente non lo può fare questo governo, così come non lo potevano fare i governi tecnici precedenti. Sono 10 anni ormai che abbiamo questi tecnici che ci ammorbano l'esistenza e quindi abbiamo perso completamente i nostri ruoli internazionali. I blocchi ci sono, i blocchi esistono. Purtroppo anche qui l'Europa non fa il suo lavoro, perché invece di essere una somma di identità e di interessi nazionali, decide di liquefare le identità e gli interessi nazionali per essere sostanzialmente un nulla cosmico sullo scenario politico mondiale, proprio perché ha questa presupponenza di essere sempre così liquida, pacifista, buonista. Tutti i ministri della difesa recenti europei sono tutte delle signore attempate, messe lì, capito, a dimostrare che noi siamo pacifici, accoglienti, mentre le altre nazioni al Ministero degli Esteri, ci hanno sempre dei generali, per esempio gli Stati Uniti, la Russia o gli altri, cioè c'è un atteggiamento veramente arcobaleno e da gessetto colorato che non porta l'Europa da nessuna parte, e quindi l'Italia diluita all'interno del contesto europeo proprio da nessunissima parte. A questo punto tanto vale nelle nostre prospettive sganciarci, perché l'Europa non fa niente e noi dovremmo andare a tutelare i nostri interessi da soli. Io ribadisco, non è una posizione presa a prescindere contro l'Unione Europea, ma qui non si riesce a toccare palla sullo scenario internazionale, quando l'Italia avrebbe tantissimo da dire alle nazioni del Mediterraneo, certo, che oggi si affacciano ad un mondo nuovo, no? Ci sono tantissime cose interessanti che si vedono, la Libia no perché è nel caos totale, ma in Tunisia, in Algeria, in Egitto, c'è tantissimo da dire, e noi semplicemente abbiamo deciso di abdicare i nostri interessi. Sulla questione dell'Egitto, per esempio, ci siamo fatti infilare dagli inglesi in questa storia assurda per cui abbiamo messo a repentaglio i nostri rapporti, proprio quando noi avevamo scoperto un grandissimo giacimento con Eni di fronte alle coste dell'Egitto. Quel giacimento doveva essere sfruttato dall'Italia e dall'Egitto, è successo il caso Regeni, e guarda caso all'interno dello sfruttamento di quel giacimento è entrata anche la Russia dopo e la British Petroleum. Guarda caso Regeni viene mandato dall'Inghilterra, no, con una grossa bandiera sulla schiena con scritto "sono una spia inglese", a girare, diciamo così, in Egitto finché non l'hanno ammazzato, poveraccio, dico, no? Però chi le sa leggere queste cose, chi le mette nel contesto geopolitico, capisce che è un'operazione contro l'Italia, che l'Italia è diventata una nazione debole su tutti gli scenari internazionali e che rischiamo di perderci tantissimo, perché una delle forze dell'Italia è proprio quella di interagire con le nazioni del Mediterraneo che hanno quelle risorse energetiche che noi non abbiamo, che se chiudiamo i rubinetti delle risorse energetiche dal Nord Africa e dall'Africa in generale, poi saremo strettamente dipendenti o dalla Russia o dagli Stati Uniti. Invece noi sogniamo una nazione libera di intervenire sugli scenari geoenergetici per tutelare i propri interessi. Quando tu ti riduci ad avere semplicemente una fonte di approvvigionamento, diventi automaticamente uno schiavo. Il lavoro che faceva Eni negli anni 50, negli anni 60, negli anni 70 era quello di rendere questa nazione libera. Noi siamo una delle potenze industriali del mondo perché avevamo un'azienda pubblica nazionale che andava in giro per il mondo a estrarre petrolio e faceva accordi vantaggiosi con le nazioni africane. Ecco perché poi c'è stato anche il delitto di Mattei. Però insomma tutte queste storie oggi sono abbastanza pubbliche e si intersecano nel fatto che l'Italia è tagliata fuori completamente, proprio perché all'interno di questo colosso che è l'Unione Europea, che ha deciso lui stesso di non dire niente, di non agire.
E che però dobbiamo ricordarlo è molto molto servile a un altro blocco, che è quello comunque occidentale, quello statunitense, no? Penso adesso mentre parlavi pensavo anche a cioè nei nostri vari viaggi che abbiamo fatto in Siria, parlando con i siriani, per dire loro, quando gli chiedevamo dell'embargo che stanno subendo dai paesi occidentali, loro dicevano avere l'embargo dagli Stati Uniti ce ne frega relativamente, avere l'embargo dalla Germania o dall'Inghilterra ce ne frega relativamente, a noi dispiace avere l'embargo con Francia, ovviamente per un discorso che hanno avuto il protettorato francese, e dell'Italia, perché con l'Italia c'erano ottimi rapporti commerciali e tutto. Girando per la Siria si vedono moltissimi ponti, per dire, dell'Ansar Dobrera, costruzioni, dighe, tutto quanto, che sono state fatte dagli italiani, e loro ce lo dicevano, certo, con orgoglio quando eravamo giù, cioè sia nel vicino Oriente che nel Medio Oriente, ma anche in Nord Africa, anche a livello strutturale, proprio delle strutture che possiamo trovare, strutture pubbliche o anche private, lavorative, e quasi tutto è fatto dall'Italia.
Certo, ma infatti l'Italia ha una propensione netta verso, diciamo, l'estero, verso le esportazioni, ma anche verso l'intervento infrastrutturale negli altri paesi, ed è questo ovviamente che fa gola ai nostri avversari, o che fa sì che i nostri avversari stiano sempre a metterci i bastoni tra le ruote, no? Perché non vogliono vedere ponti o dighe costruite dall'Italia in giro per il mondo, ma vorrebbero costruirle loro. Ma questo è normale perché è, diciamo così, la dinamica internazionale da sempre. Però noi ci dobbiamo rendere quello che noi ci siamo dimenticati, di essere una grande nazione che ha questa vocazione verso l'estero, che è una vocazione appunto da grande nazione industriale che va in giro per il mondo a tessere rapporti e a costruire appunto tutta questa roba qui, che è fondamentale per l'interesse nazionale. Ci siamo fatti convincere dai media che siamo la nazione dei Pulcinella, della pizza e del mandolino, che per carità lo dico sempre, siamo i più bravi al mondo a farlo, però qui noi esportiamo pure armi, esportiamo infrastrutture, certo, esportiamo tecnologia, e se non tuteliamo questa roba qui nell'arco di 30 anni, se tu perdi quei mercati, se tu perdi quei contatti, se tu ti fai costringere all'embargo dagli altri blocchi, tu sei finito, perché una volta tagliato fuori, sei tagliato fuori, quei rapporti per ricostruirli ci vuole tempo, e rischi di non essere più una nazione industriale. Cioè, essere il Messico o essere l'Italia è una gran differenza, e il Messico è dietro l'angolo, perché se tu non sei più una nazione industriale, puoi diventare il Messico nell'arco di 30-40 anni, non è che ci vuole molto.
Esattamente. Leggevo anche pochi giorni fa sul... adesso per pubblicizzare anche un altro libro, sul libro di Giampiero Gioime, uscito per Altaforte Edizioni sempre un paio di mesi fa, che per dire, noi abbiamo, siamo la quinta nazione al mondo per energie rinnovabili. Il problema però, che Gioime lo affronta benissimo nel libro, il problema però è che queste energie, cioè i macchinari, gli strumenti di queste energie rinnovabili, noi li prendiamo tutti dall'estero, magari li inventiamo noi, però vengono tutti prodotti all'estero, e questa è anche come possiamo dire, un fare harakiri davanti a quelle che dovrebbero essere le nostre stesse risorse, sia in campo energetico sia in campo anche economico, poi per il paese, creare posti di lavoro e tutto per produrre queste cose. Ed è tutto un cortocircuito, tutto fatto all'incontrario, ma c'è proprio una volontà che sia così, no Simone?
Certo, manca la coscienza, e questa coscienza si crea con appunto la cultura e la controcultura. Cioè, se noi non riusciamo a mettere in campo quegli strumenti per opporci alla narrazione dei globalisti, che è continua, quotidiana, sulla 7, sul Corriere, sulla Stampa, su Repubblica, sulla Rai quando governa la sinistra, ma pure quando governa il centrodestra, sulle TV di Berlusconi che va a secondo di come va il vento. Cioè, se noi non mettiamo in campo degli strumenti per fare controinformazione e controcultura, non ne usciamo, perché manca appunto questa consapevolezza nel nostro popolo, certo, che è quella di difendere i nostri interessi geostrategici in giro per il mondo e il ruolo dell'Italia nel mondo.
E anzi, guarda,
questo dovrebbe fare il sovranismo oggi, come dico anche nel libro, impegnarsi per crearsi strumenti. Cioè, noi abbiamo qui una radio, abbiamo una casa editrice, abbiamo un periodico in edicola, abbiamo un quotidiano online, e lo facciamo tutto con i nostri mezzi, che sono quelli di un gruppo di uomini e donne che hanno deciso di metterci la faccia contro il sistema. Ma se i partiti, quelli che hanno i milioni di euro in cassa, si mettessero in testa di fare qualcosa di sensato, allora si potrebbe rovesciare la situazione. Ma qui io non vedo né periodici, né radio, né canali televisivi che abbiano appunto una visione sovranista.
Certo, però vediamo benissimo, chi prova comunque a fare controinformazione in radio viene puntualmente zittito. Questo non succede solo con RBN, succede anche con moltissime altre redazioni, l'abbiamo visto anche ultimamente su YouTube, Lorenzo, come si chiamava il canale? Radio, giusto, BioBlu più e più volte. C'è proprio un sistema che non vuol far svegliare, diciamo, la coscienza degli italiani. Però riguardo a quello che dicevi poc'anzi, parlando di Berlusconi, a me viene in mente anche che forse Berlusconi è stato l'ultimo ad avere una sorta di politica sovranista, prima di trovarci con l'avatar che troviamo oggi di questo uomo di plastica e preservativi. Però una volta, cavolo, una volta non stiamo parlando di 1000 anni fa, stiamo parlando di, cos'è stato, 10 anni fa, 15 anni fa, Berlusconi, con le sue strategie, vuoi per l'accordo Gazprom, vuoi per altre cose, cercava anche di andare a come possiamo dire, a provare a prendere accordi, a prendere a braccetto questi blocchi non europei. Penso appunto alla Russia, certo, ma penso anche al resto del Mediterraneo, no Simone? Cioè,
beh, infatti ce l'hanno fatta pagare, ovviamente, perché quando sei ricattabile poi ovviamente il ricatto arriva. E oggi cercano di ritirarlo dentro, no? Con quello che è uscito qualche giorno fa sul magistrato che ha detto, sì, che il processo era tutto ingiusto, e oggi lo ritirano dentro perché Berlusconi ormai è schierato mani e piedi col globalismo, col MES, con l'Unione Europea, però ovviamente quando è iniziato nel 94 riprendeva la tradizione comunque socialista, sia anche democristiana, anche socialista, di intervento nell'area del Mediterraneo e anche di rapporto proiettato ad est, che poi ad oggi noi stiamo sostanzialmente perdendo da 20 anni a questa parte, però sì, Berlusconi ha fatto il suo buon lavoro da quel punto di vista, purtroppo poi a un certo punto è diventato ricattabile, è stato scalzato via dal famoso colpo dello spread, e poi però da lì ha iniziato a sostenere Mario Monti e tutti gli altri, e quindi sostanzialmente è diventato pedina del sistema. Però questa tradizione, ecco, noi potremmo ancora recuperarla con dei governi consapevoli e che abbiano il coraggio, perché ci vuole anche un po' di coraggio per andare a rompere gli schemi, no, dei blocchi tradizionali. Ci vuole coraggio, però io ripeto, come ripeto anche nel libro, quando tu dimostri un po' di coraggio e spingi un po' per ottenere le cose, comunque nel contesto internazionale ottieni il rispetto, perché se l'Italia e Libia si fosse comportata in maniera diversa, anche un po' più dura, o anche sulla questione dei Marò si fosse comportata in maniera più dura, avrebbe avuto rispetto. Certo. Mentre quando tu invece ti comporti da pagliaccio o da quello che prende gli schiaffi in faccia dalla mattina alla sera, le altre nazioni e i blocchi ti tratteranno sempre da quello che prende gli schiaffi dalla mattina alla sera. Allora, siccome le capacità le abbiamo, il coraggio l'abbiamo, i soldati li abbiamo, le tecnologie le abbiamo, noi dobbiamo intervenire su alcuni scenari in una maniera un po' più, diciamo così, dura, se vogliamo fare questo termine, perché questo gioca poi ad avere rapporti internazionali più stabili, che sono importantissimi.
Certo, però abbiamo una classe politica che non è all'altezza di un simile ruolo. Tra l'altro,
beh,
proprio
insomma, ecco, figuriamoci Di Maio a gestire un intervento di militari sul suolo libico per riportare un po' d'ordine in quella ricerca.
Beh, c'è andato la settimana scorsa, ha detto tutto a posto, la guerra finita.
Lui ha detto proprio così, ha detto adesso intervengono i giganti, sì, quindi sì. Automaticamente ha detto che l'Italia è un nano. Lì a dire che la tua nazione è un nano politico, sì. Perché il nano sei tu, capito? Quello è il dramma, sì, che lui si sente nano e parla delle altre nazioni come dei giganti.
Sì, sarebbe da toglierli oltre al posto anche le corde vocali. Comunque, adesso ci troviamo anche a 40 anni dalla strage di Ustica. Ho intervistato qualche settimana fa anche tuo padre qui in radio. E per dire, i francesi ancora devono ancora risponderci sui loro aerei che quel fatidico 27 giugno 1980 sorvolavano i nostri mari ed erano coinvolti inevitabilmente con quanto accaduto, con l'abbattimento del C-9. Però dagli anni 90, adesso non ricordo se 96-97, ancora devono risponderci sul fatto che se erano presenti o meno quella sera lì. E questo già questo ci fa capire quanto l'Unione Europea alla fine non serve a niente, perché poi ognuno non è obbligato a rispondere all'altro paese. Cioè, ci sono dei confini sia politici, sia strategici, sia naturali, territoriali, fisici, per fortuna, che ancora funzionano, certo, nel bene o nel male.
Con interessi e confini contrastanti che non vengono poi divanati dall'Unione Europea, così come uno penserebbe, no? Invece l'Unione Europea, se fosse l'Unione Europea, che fosse un fascio di identità e di interessi anche nazionali, che però non collidono, no? Ma si mettono insieme e si accordano, dice ok, il Mediterraneo è un'area vasta, chi è che ha l'interesse? La Francia e l'Italia, bene, mettiamoci d'accordo e vediamo che cosa fare del Mediterraneo. Invece questo non succede mai. Cioè, uno pensava che l'Unione Europea potesse servire a questo scopo, mentre invece ha fatto l'esatto contrario, ha acuito i contrasti, soprattutto geopolitici, fra Francia e Italia nel Mediterraneo, per esempio. E qui vuol dire che non funziona proprio.
Certo. Io adesso mando l'ultimo pezzo, prima poi di ritrovarci qui in redazione per la chiusura, e l'ultimo pezzo, che tra l'altro a me piace moltissimo, penso la maggior parte dei nostri ascoltatori piace questo gruppo, che sono gli Iron Maiden, gruppo storico metal, che tra l'altro hanno un cantante che ha preso posizione sulla Brexit, un cantante che fa di tutto, quindi dal guidare gli aerei a, mi sembra abbia due o tre lauree, tra cui una in archeologia, stiamo parlando di Bruce Dickinson, una delle persone più complete come magari fosse un Di Maio nostro, visto che ne abbiamo parlato. E la canzone si chiama 2 Minutes to Midnight, ovvero 2 minuti a mezzanotte, che è stato nel 1900, adesso non mi ricordo se era l'80 o 81, quando tra Stati Uniti e Russia ci fu il picco più alto di pericolo di una guerra che da fredda poteva diventare una guerra reale. Due minuti a mezzanotte, perché nell'orologio dell'Apocalisse, lo chiamavano così, che era l'orologio della guerra fredda, e in quell'anno, per una determinata questione tra Stati Uniti e Russia, che riguardava anche l'Afghanistan, riguardava moltissime cose, si è avvicinato alla mezzanotte. La mezzanotte avrebbe segnato in quel momento la guerra tra i due grandi all'epoca, tra i due più grandi blocchi all'epoca, Stati Uniti appunto e Russia. Bene, noi oggi siamo adesso intorno alle 11:30, mezzogiorno, siamo ben lontani dalla mezzanotte, e con una politica del genere continueremo a rimanere lontani da ogni scenario, passatemi la battuta, da ogni scenario che può essere politico e bellico a livello mondiale. Ci accontentiamo di fare le nostre lotte al momento. 2 minutes to midnight, Iron Maiden. Ben ritrovati, rieccoci qua, ultima fase della trasmissione per Libri Belli e Ribelli su Radio Bandiera Nera, oggi con Simone Di Stefano che ci ha presentato il suo libro Una Nazione. Allora, Simone, dobbiamo andare velocissimi perché dalla regia ci rompe le palle il buon Lorenzo Molinari, però, allora, due cose. Allora, la prima è... come vedi queste flebili posizioni del centrodestra o comunque dell'opposizione di governo per quanto riguarda la Brexit, scusami, l'Italexit, quindi l'uscita dall'Unione Europea?
Allora, sarò telegrafico, visto che abbiamo poco tempo. Vedo una strategia che però è un po' sbilenca, cioè nel senso... siamo contenti perché la Banca Centrale Europea oggi fa la Banca Centrale Europea e sta acquistando i nostri titoli di debito sul mercato secondario. Questo rende contenti tutti i sovranisti perché questa politica fa arrabbiare, secondo loro, la Germania e rischia di portare a disarticolare l'Unione Europea con i tedeschi che se ne vanno, che dicono siamo stupidi, finanziare il debito degli italiani. Ma attenzione, perché questo non sta succedendo. Proprio qualche giorno fa la Merkel e la Banca Centrale Europea hanno detto: italiani, o fate le riforme o rivedremo anche il programma di acquisto titoli della Banca Centrale Europea. E qui si inceppa il meccanismo, perché l'Europa non casca da sola, questi prima o poi ci metteranno le manette. Quindi la mia paura è che i sovranisti non vogliano andare al governo per non confrontarsi con la realtà. La realtà è soltanto una: ci salviamo se usciamo. E quindi bisogna prendersi la responsabilità di governare questa nazione e di iniziare quel processo per l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea e per il recupero della sovranità monetaria. In questo vedo una grande paura da parte dei partiti sovranisti.
Esatto, sì. Purtroppo sì. Ci vorrebbe molto più coraggio. Prima ne parlavamo di Di Maio, adesso sarebbe da riferire ai vari Salvini, Meloni, eccetera, eccetera. Questo assolutamente. Allora, per chiudere la trasmissione, per forza dobbiamo pubblicizzare il tuo libro, Simone. Allora, Una Nazione, Simone Di Stefano accusa l'Unione Europea, edito da Altaforte Edizioni per il costo di 15 euro. Libro che potete richiederlo, trovarlo in tutte le librerie italiane o potete ritrovare anche sul sito www.latestadiferro.org o direttamente nella libreria in via San Martino ai Monti, oppure tramite ovviamente il sito www.altafortedizioni.it. Simone, ai nostri ascoltatori, cosa dici? Come li inviti all'acquisto del tuo libro?
Beh, acquistatelo perché ci sono gli argomenti trattati in maniera semplice e con cui si può poi dibattere con tutti i fenomeni magari degli amici o parenti che sono sostenitori dell'Unione Europea e dell'Euro. Lì dentro trovate tutte le argomentazioni, l'abbiamo messo proprio in una chiave semplice come l'intervista, certo, per poi poter riprendere i microconcetti e riportarli all'interno dei vari dibattiti che siete tutti quanti chiamati a tenere quando la gente vi parla dell'euro, di quanto è bello l'euro, di quanto è bravo Conte e di che bello che è il Partito Democratico. Quindi lì dentro ci trovate tutto, compratelo perché dobbiamo diffondere appunto l'idea del sovranismo, quello giusto, quello corretto, quello con tutte le carte in regola.
Esattamente, spero che lo acquistino e lo leggano soprattutto anche i nostri rappresentanti politici, rappresentanti, insomma i nostri politici che ci troviamo oggi in Parlamento. Simone, in chiusura, come giusto deve essere, su Radio Bandiera Nera tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9:30 conduci il tuo programma, no, per la rassegna stampa del Primato Nazionale. Allora, dai un ulteriore invito anche ai nostri ascoltatori per ascoltare la tua trasmissione e l'importanza soprattutto della tua trasmissione.
Sì, ascoltiamo la rassegna stampa perché ogni giorno leggo i giornali e il giornalone è unico, quindi leggo Corriere, La Stampa, Repubblica, e da quello che troviamo lì dentro capiamo che area tira, dove vanno a parare, e leggiamo quello che scrivono, fra le righe siamo sempre in grado di individuare, quindi è cosa buona e giusta tutti i giorni leggerli, è cosa buona e giusta tutti i giorni criticarli e commentare quello che troviamo sul quotidiano unico globalista. Quindi fatelo insieme a me la mattina dalle 8 alle 9:30 tutti i giorni su Radio Bandiera.
Grande Simone, grazie mille. Salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera, con noi in regia Lorenzo Molinari, ospite quest'oggi appunto per il suo libro Una Nazione, Simone Di Stefano accusa l'Unione Europea, Simone Di Stefano. Da Andrea Bonazza un grande saluto, ragazzi, e ci vediamo lunedì prossimo.